radio bianco nera.
L'unica che manda.
Radio bianco nera.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buonasera, 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 buon venerdì 29 maggio, buonasera Francesco Calabro in regia, buonasera al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, ciao Simo.
Eccoci, ciao Cammy, buonasera, un saluto a tutti.
Simo, ricordiamo, l'abbiamo fatto già questa mattina, oggi è il 29 maggio, il 29 maggio del 1985 ci fu quella tragica notte dell'Eisel e purtroppo è un ricordo, abbiamo anche avuto le testimonianze questa mattina, che ogni anno diventa sempre più forte, sempre più crudele, sempre più drammatico.
Beh, l'abbiamo avuto anche nel corso di tutta la giornata, Cammy, qua su Radio Bianconera, i nostri colleghi in tutte le trasmissioni hanno portato i loro ricordi, quelli dei loro ospiti doverosi, come Juventus stamattina, in tutte le partite della Juventus si ricorda sempre quello che è stato e che insomma alle tue spalle vediamo, che evoca sempre brutti ricordi, anche per chi come noi ha visto quelle immagini e basta, non ha vissuto il momento, quindi è un ricordo triste ma doveroso, e l'abbraccio va come detto in mattinata alle famiglie in primis, che hanno perso qualcuno di caro, ma anche a tutti coloro che erano lì e che insomma fisicamente per fortuna sono stati bene, ma moralmente hanno qualcosa che si portano e si porteranno dietro per sempre.
Sì, assolutamente sì, ci stringiamo tutti in un grande abbraccio a tutte le famiglie che hanno avuto delle perdite in quel giorno, e anche a tutti quelli che hanno vissuto e che probabilmente non si toglieranno mai dagli occhi determinate immagini. Non è facile, ma Simo, proveremo in questa pericena a cercare di regalare dei sorrisi e anche di fare nel migliore dei modi la nostra trasmissione, parlando di calcio, parlando anche di temi per quanto riguarda la ripresa del campionato, parlando di tattica e parlando anche con un ex giocatore della Juventus Under 23 che però ha anche avuto una presenza con la Juventus di Antonio Conte. In un Juventus-Genoa finito, se non sbaglio, 1-1, e lui si rese anche pericoloso con un tiro da fuori. Simo, in questa serata faremo anche mandare l'estratto di un'intervista di un giocatore che a me è sempre piaciuto molto, che è Alessandro Matri. Che ricordo hai tu di Alessandro Matri?
Ma io ricordo anch'io la contentezza, insomma, dell'arrivo, di poterlo vedere qui da vicino. Ricordo quegli anni lì in cui ero ancora piccolino, però insomma iniziamo un po' a avere un po' più chiare le cose. Ricordo il dualismo con Pazzini,
sì.
Due attaccanti diversi ma che si giocavano comunque, no, il valore di nove italiano della nazionale, del futuro, insomma, e ricordo quanto ha fatto bene a Cagliari e poi quanto l'ha portato ad essere un giocatore della Juventus. No, buoni, ottimi ricordi di Alessandro Matri, sia con la maglia della Juve ma anche a livello generale in tutte le squadre, insomma un po' uno di quegli giocatori che sta simpatico, no? Che comunque si è sempre comportato bene all'interno del campo, quei giocatori che insomma fanno bene al mondo del calcio. E poi ricordo la finale decisa comunque da un suo gol, la finale di Coppa Italia della decima, se non sbaglio, sì, contro la Lazio, e tanti bei ricordi, tanti gol importanti, pesanti. Comunque era uno che i gol li faceva,
sì, era uno che viveva per il gol, ed era un giocatore che nella seconda parte di avventura alla Juventus, quei sei mesi, due o tre belle soddisfazioni le ha regalate, perché quella Coppa Italia non è solo il gol di Roma con la Lazio, ma è anche il gol a Firenze dove manca Tevez, una Juve che deve rimontare, una Juve incerottata, ed esce fuori Alessandro Matri, esce fuori Morata, ha fatto una grande partita, poi venne espulso, insomma non mandò segnali d'affetto al pubblico di Firenze, un Roberto Pereira che fece un'ottima partita anche lui in gol, insomma fu una partita molto molto bella per la Juventus e risolta dai gregari, dagli uomini che non ti aspetti. Poi Maxi Pereira era un giocatore che onestamente è forte, a me piaceva, l'ha fermato alla Juventus agli infortuni.
Sì sicuramente era un giocatore di prospettiva che poteva fare la differenza, da cui forse no, soprattutto da quel trequartista nella prima era di primo anno, anzi di Max Allegri, era, no, lui doveva essere il simbolo di quel ruolo lì, ha avuto problemi fisici importanti, quella Juve comunque lo ha ceduto in Inghilterra ad una cifra importante, quindi insomma ci ha guadagnato da questa cessione, però anche da lui non ci si poteva aspettare qualcosina in più. Poi sì, ha fatto una buona carriera, però non è arrivato ai livelli da Juve, ecco.
No, aveva un bel cambio di passo, a me piaceva,
sì.
Non vedeva la porta, ma quel primo anno fece molto bene.
Chiaro, molto però, bene, per giocare in quella porzione di campo lì devi venire dalla porta, sì. Vuoi non vuoi devi dare il tuo apporto anche dal punto di vista realizzativo.
Ed era un pupillo di Max Allegri, lo aspettava tanto. Soprattutto la seconda stagione continuava a dire tornerà Pereira, sarà fondamentale, lui tornava e si continuava a fare male. Purtroppo è qualcosa che capita ai giocatori, un po' come è successo a Douglas Costa, che l'ha detto anche in un'intervista in questi giorni, che ha detto tutte le volte che mi faccio male comunque ho quasi un po' l'idea di smettere, poi il calcio mi manca talmente tanto che non riesco a farlo, e a volte scherzo con Alessandro dicendo che ho più esami che presenze, e quindi questo fa capire anche, sai, per noi è facile, Simo, dire ma è sempre infortunato.
Infatti qui volevo arrivare, c'è la battuta ma c'è anche, no, un po' di tristezza nel racconto, perché lui che parla del suono dell'esame meccanico che, no, un po' gli porta tristezza e tutti i ricordi, fa il passo indietro e analizza forse dove è nato tutto, ossia una preparazione fisica eccessiva fatta anni fa che gli ha portato questa cicatrice che fatica a rimarginare. Noi ne parliamo spesso, facciamo tutti i conti che vanno anche fatte sicuramente, perché comunque voi non vuoi incidere,
però perdiamo il lato umano,
però,
noi
esatto, c'è anche il fatto che i primi a soffrire di questa situazione sono i giocatori stessi, ed è Douglas Costa in primis che soffre di non poter scendere in campo, ecco, e dare il suo apporto, oltre al dolore fisico che sicuramente c'è. Però c'è anche, no, quel lato morale che fa riflettere e immaginare che comunque non si possa dare il proprio apporto, e ripetiamo, la carriera di un calciatore non è infinita, quindi gli anni che hai li vuoi sfruttare al meglio, ancora di più, no? Sì. Con queste potenzialità che puoi veramente fare la differenza.
Sì, e soprattutto in un tour de force come ci aspetta adesso, un giocatore come Douglas Costa andrà utilizzato col contagocce e dovrà essere bravissimo Sarri a azzeccare quando metterlo, quando toglierlo. Esempio, col Verona secondo me doveva toglierlo prima dell'ulteriore infortunio, si vedeva, era stanco, stava sbagliando, ma non è facile.
Aggiungo io però che anche lui sì, cioè il suo corpo ormai lo conosce, anche lui deve dare i segnali senza aver tra virgolette paura di togliersi dalla battaglia.
Magari anche però a volte quando dire mister sono stanco, magari non lo convochi,
sì, esatto,
neanche.
Esatto, quando lui lo sente, cioè il giocatore lo sente, no? Quando è lì al limite, ecco lì alzare la mano e dire guarda forse è meglio che esco in modo da poter essere a disposizione la prossima partita, ecco. Sì. Anche lui deve capire, lo conosce bene il suo fisico e deve capire quando poter giocare, quando invece è giusto fare un passo indietro, perché non vuol dire farsi appunto indietro, scusate il gioco di parole, ma vuol dire anche, no, mettersi a disposizione per le prossime partite. Ci aggiungo che in questa situazione non sarà così utile i pochi allenamenti che faranno i giocatori.
Assolutamente,
questo
sì,
ma... non aiuterà, non aiuterà.
Immaginati il classico infortunio che capita magari ogni tanto, un giocatore stanco, ovvero la lesione di primo grado, 20 giorni. Ecco, 20 giorni in questo momento è saltare mezza stagione più o meno.
20 giorni vuol dire sì, vuol dire quasi 9 partite.
Figurati cosa sarà, quanto sarà importante gestirsi e aiutare lo staff e Maurizio Sarri. Simo, ne abbiamo parlato, direi che è il momento di lanciare l'intervista di Alessandro Matri, fatta da Terzo Tempo, dalla trasmissione Terzo Tempo qua su Radio Bianconera, quindi ci ascoltiamo l'intervista ad Alessandro Matri.
Ero partito con delle motivazioni alte, perché quando uno ha 35 anni decide di cambiare squadra avendo un altro anno di contratto dove a Sassuolo, era perché avevo voglia di mettermi in gioco. E ho vissuto delle situazioni che non mi sono andate bene a Brescia, e poi ho notato che non giocando, un ragazzo di 36 anni comunque fa sempre più fatica a entrare in condizione. E una volta avendo fatto la rescissione a gennaio, non ho trovato la situazione che potesse piacermi, allora lì ho deciso di prendere questa scelta, perché comunque un po' le motivazioni erano venute a mancare, e in più, come ho detto, è una scelta che comunque ci ho pensato, non tantissimo, ma ci ho pensato, e diciamo nel pieno della mia coscienza,
della tua facoltà mentale
della mia facoltà mentale, quindi sarà che adesso si è abbinato anche il momento Covid, così, quindi per il momento ripensamenti non ne ho avuti, però diciamo che sono soddisfatto e convinto della mia scelta.
Innanzitutto sottolineo che per il momento non hai ripensamenti, quindi magari una porta socchiusa la lasci evidentemente al tuo ritorno.
Ma lo dico perché no. Sai, siamo tutti fermi, quindi sono capitato tutto in questo momento. No, la scelta penso sia decisiva, anche perché non allenandomi anche da 2 mesi non è neanche facile, quindi non è...
Vabbè, un po' come tutti, dai.
Sì, però loro adesso iniziano a allenarsi, qua i mesi aumentano, io non potrei trovare neanche squadra. Quindi la scelta.
Senti,
è...
Alessandro, tu hai detto che hai realizzato tutti i tuoi sogni smettendo di giocare. Ti chiedo se tra i sogni del futuro c'è anche quello magari di allenare. Ecco, qual è il sogno, il nuovo sogno di Alessandro Matri?
Ma per il momento no, quello dell'allenatore non è proprio uno dei miei obiettivi, però io sono convinto che certe cose si prenderanno strada facendo, nel senso che vorrei comunque fare dei corsi, anche il corso d'allenatore vorrei farlo, solo anche per aggiornamento personale, poi dopo solo strada facendo capirò se sarà la mia strada, ma non credo. Sicuramente mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, però è un mondo totalmente diverso, non vuol dire che uno che ha giocato a pallone sappia starci, e quindi sono appunto pronto per intraprendere strade nuove e imparare cose nuove.
Senti, non so se l'hai letto, comunque sicuramente ne avrai sentito parlare, di questo libro che ha pubblicato, comunque appunto ha messo in commercio poco fa Giorgio Chiellini, parla anche di giocatori con cui tu hai avuto dei rapporti non soltanto calcistici ma anche immagino personali. Ti aspettavi che utilizzasse parole così dure proprio verso persone con cui ha giocato, lui che al di là di tutto in tanti hanno sempre definito come un cattivo sul campo, ma un più che buono poi all'esterno, visto poi nel privato, nel personale. Ecco, ti ha un po' sorpreso?
Ma sì, da una parte sì, conoscendo appunto Giorgio, però capisco anche che quando si scrive un libro non si può
essere banali,
si deve scrivere, bisogna dare anche delle notizie nuove. E quindi ci sta, però credo si sia chiarito, ho letto che si è chiarito con tutti, ma e quindi va bene così, non voglio anche neanche entrarci solamente di tutti.
Vuoi dare qualche aggiornamento sulle serate di Vidal, qualche
dettaglio, oppure io non parlo di cose di spogliatoio, io ne rimango sempre fuori, adesso non faccio più parte di uno spogliatoio, quindi mi sento anche più tranquillo.
All'interno degli spogliatoi si creano grandi sodalizi, Alessandro, il tuo con possiamo dire il tuo mentore Alessandro, considerando il lavoro di Massimiliano Allegri, Cagliari, Juventus, Milan, ti ha voluto fortemente?
Ma sì, io non l'ho mai nascosto, io col mister ho un ottimo rapporto, l'ho sempre avuto sin dai tempi del Cagliari, ci siamo sempre tenuti in contatto e lui ha sempre dimostrato la stima nei miei confronti, io la sua. È un allenatore che mi ha cresciuto, mi ha portato con sé sia nei momenti buoni che nei momenti di difficoltà miei, quindi sono solo riconoscente al mister e che oltre ad essere un grande allenatore, secondo me che ci ha unito è proprio il rapporto per umano, e quindi quando c'è stima umana è la cosa principale. Credo che le sorti del campionato cambieranno tanto con questa sosta, secondo me, perché probabilmente verrà a mancare un po' di più il fattore fisico e aumenterà, sarà diciamo la tecnica a essere dominante, e anche avere una doppia rosa credo aiuti in questo periodo, quindi vedo la Juve favorita perché per qualità della rosa è superiore a tutte, e devo dire che la Lazio quest'anno stava facendo una grande annata e credo che non molleranno, e poi mister Conte lo conosciamo tutti, quindi non credo che mollerà facilmente la presa. Quindi queste tre saranno le squadre sicuramente più accreditate.
Alessandro, per quello che abbiamo visto, cosa ne pensi fino ad ora del lavoro di Maurizio Sarri alla Juventus?
Ma penso che come quando ci sono degli inizi ci vuole sempre del tempo, e per il momento forse non si è visto quello che ci si aspettava, quel grande cambiamento che si aspettava, però credo sempre che ci voglia del tempo, e non è mai facile entrare in una squadra nuova, non è mai facile imporre il proprio gioco con comunque dei campioni affermati che hanno determinate caratteristiche, e quindi credo che come sempre ci voglia della pazienza e del tempo a disposizione per appunto mettere in testa il proprio gioco e le proprie idee.
Ma ricordi più felicemente quello scudetto o il gol in Coppa Italia contro la Lazio?
Devo dire che il gol
se la battono,
È bello perché dai, sei protagonista.
Quella Coppa Italia l'hai vinta tu, quella è Coppa Marco.
No,
Coppa Alessandro Marti quella.
Io con l'aiuto
anche in semifinale l'hai ribaltata da solo.
È già, è vero, contro la Fiorentina.
Sì, lì sono state due belle partite che ricordo con molto piacere, e devo dire che quella vittoria forse la senti più tua perché appunto fai gol e riesce ad essere appunto protagonista della partita che è determinata, cioè ti porta a vincere una coppa.
Social Club Radio Bianco Nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Luciano Favero è arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920, per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus, e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero, che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia, e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
Eroi in bianco nero. Social Club.
Radio Bianconera, l'unica che conta, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis e vedo o non vedo perché durante la pausa dell'eroe in bianconero si era alzato, mi ha detto la regia, quindi adesso ci sarà il momento. Vedo, ecco, sta arrivando Simone Di Noi, l'abbiamo preso al volo. Simo, sei chiaramente andato a mangiare, rivelaci il menù di casa Di Noi. Non ti sentiamo, quindi c'è anche un...
Non si mangia più, dicevo, Cami, perché dopo questo periodo la situazione è degenerata, è totalmente degenerata, quindi...
Neanche un po' di riso in bianco?
No, ma non mi fa impazzire, onestamente, quindi sì, veramente, il minimo indispensabile, verdure, frutta, perché veramente...
Sì, proprio per stare in piedi, cioè...
Bravi.
Cioè, non dai niente, vabbè, ok. Insomma, ragazzi,
ad arrivare qua e parlare.
Ragazzi, se volete seguire i menù di casa Di Noi, ragazzi, verdure e frutta, e avrete, sta facendo
chiaramente un po' di proteina necessaria, Cam, lo sai. Lo sai molto bene. Tu che sei un grande sportivo, guarda lì che fisico.
Adesso arriva quello col fisico buono, perché tra pochissimo sentiremo anche quello col fisico buono, che insomma l'altra due puntate fa ci ha fatto vedere un petto incredibile, ma non parliamo di fisicità e di altro. Insomma, ragazzi, se volete fare definizione, ascoltate il menù di casa Di Noi o di Simone stesso. Adesso non so se anche fai mangiare verdura e frutta a tutta la famiglia.
Io mi limito a me stesso, ecco, è giusto che gli altri mangino quello che vogliono. Come è giusto che sia. Io penso alle mie abitudini, perché insomma... Non voglio rovinare la vita a tutti, no, scherzo ovviamente.
Adesso tra un po' ci metteremo in collegamento con l'immancabile Alessandro Paoli. Oggi l'abbiamo definito insieme alla regia l'immancabile Alessandro Paoli, perché insomma non riusciamo a far a meno di lui per troppo tempo, perché ci piace proprio parlare.
Qualche problema io l'ho già intravisto, c'è qualche problema di rotazione, beve arriviamo, stiamo cercando di metterlo nella posizione migliore in modo che si metta, che si veda alla perfezione, Cami, però c'è qualcosina, te l'ha già sentita, ecco,
a breve arriviamo con l'immancabile Alessandro Paoli. Ti faccio allora una domanda dell'intervista su Alessandro Matri che ha detto sono sicuro della scelta che ho fatto, ci ho pensato, non tornerò a giocare, e secondo me però ancora Matri qualcosina al calcio poteva dare.
Sì, certamente poteva tranquillamente, come si dice in questi casi, spararlo ancora qualche colpo, però è una decisione che va rispettata, ecco, non la pensano tutti uguali, eh. C'è chi magari non ha volontà di scendere, ecco, così di categoria, di livello.
Abbiamo perso Simone mentre stava parlando di Alessandro Matri, che poteva ancora dare qualcosina al calcio. Abbiamo perso Simone, adesso stiamo avendo un po' di collegamenti con Skype, ma è il bello della diretta, ragazzi, perché...
Sono stato eliminato forse stavo dicendo qualcosa di sbagliato. Sistema dittatoriale.
Eh sì, c'è Francesco che a un certo punto magari voleva toglierti, ma è il bello della diretta, ragazzi,
dico a Francesco che... A dirmelo.
Adesso abbiamo di nuovo avuto un po' di problemi, ragazzi, insomma...
Dico a Francesco che bastava dirmelo, sì, e basta, sì. Cioè senza eliminarmi dal...
Ma abbiamo finalmente...
Diceva, e io...
Simo, scusa se ti ho interrotto, ma abbiamo finalmente Alessandro Paoli. Ale, buonasera, e soprattutto Ale, ti abbiamo definito l'immancabile Alessandro Paoli. Ti piace questa definizione?
Ciao Ale. Ciao ragazzi, stavo per mancare tra virgolette nella trasmissione, perché il telefono mi ha impazzito, sintomo che dovrò andarlo a ricomprare.
Ti capisco bene.
Appena risolto il problema telefono Cami, adesso tocca a te.
Allora, io suppongo che abbiamo la stessa marca di telefono, sì. Quindi secondo me ci stanno sabotando perché dobbiamo andarla a ricomprare, secondo me è un po' quella. A me succede ciclicamente che dopo un tot comincia a andare per conto suo, non mi prende più niente, lo devo ricomprare, quindi è tipo una tassa dopo un tot di anni che devo andare comunque a versare. Sì, salutiamo gli amici della mela.
Infatti insomma, del coco la mela, che io questa settimana ho fatto felici, ecco, mettiamola così. Ho fatto felice loro, e io ancora sto ammortizzando la spesa e il dolore. Ale, abbiamo novità, abbiamo delle date e abbiamo insomma l'uomo del monte ha detto sì, ecco, possiamo dire questo.
Beh sì, sinceramente rimango ancora un po' scettico, però mi fa piacere che il calcio stia riprendendo. Probabilmente si aspettava l'esempio della Bundesliga e poi un po' i segnali positivi da altre parti d'Europa, penso la Spagna, e alla fine ci si è allineati giustamente, perché è chiaro che il calcio è importantissimo per l'Italia. Cioè, al di là del fatto che può essere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta azienda, poi non lo so, perché quello è un ambito che non mi riguarda, quindi mi fido di ciò che dicono, ma è proprio a livello sociale importantissimo, perché ti dà comunque una valvola di sfogo a te che sei tifoso. Noi che ci lavoriamo, giustamente ci lavoriamo, quindi siamo fortunati, perché magari siamo tifosi, in più ci abbiniamo un lavoro, quindi si spera un guadagno. E poi a livello di morale, insomma, io vedo proprio la gente che oggi era felicissima della ripartenza della Serie A. Cioè, questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Per una volta non si è parlato del Covid, ma si è parlato dello scudetto, di chi è favorita, chi non è favorita. Quindi insomma, ho sensazioni positive, spero che non sia però un'illusione, che si possa veramente riprendere, anche se ho sentito già delle polemiche legate alla Coppa Italia, ma penso che ne avrete già parlato, insomma.
Sì, dobbiamo, insomma, è normale. Noi abbiamo detto che non è facile accontentare tutti, soprattutto in questo periodo, ed è normale che con questi tempi e queste date così strette, dove tiri un po' la coperta, da una parte scontenti qualcuno. Era normale, se non...
Il calendario è compresso, il calendario è compresso per forza di cose, nel senso che qualsiasi ipotesi, qualsiasi tentativo di allungare un po' le tempistiche è pressoché difficilissimo, quindi cioè, non lo so come vogliono gestirla. Poi vabbè, l'Inter, insomma, sappiamo che questa cosa di far giocare la primavera, insomma, è un po' nel suo DNA, anche nella sua storia è già successo di far giocare la primavera per polemica. Però mi viene da ridere, perché cioè, effettivamente sì, fa giocare la primavera, ma i calciatori della primavera al momento non si stanno allenando, quindi cioè, so che qualcuno verrà aggregato nelle varie squadre, perché adesso che c'è l'ufficialità della data si stanno attrezzando per integrare non so poi quanti per squadra, un po' di giocatori, perché chiaramente ci sarà bisogno di un ricambio, certo, di energie costante ed importante, quindi magari avere 4 o 5 giocatori della primavera aggregati in prima squadra nel gruppo squadra di Serie A è importante, ma anche di Serie, certo, B, quindi...
Io, Ale, volevo arrivare lì, in parentesi, in casa Juve gli aggregati sono quelli dell'Under 23 al momento, però nel caso in cui dovesse ripartire la Serie C, come, quando, non sappiamo, chiaramente dovranno andare a disposizione di Pecchia. Sulla primavera, Ale, perché si è parlato di Serie A, di Serie B, di Serie C, sui dilettanti già la decisione è stata presa, si è parlato, comunque si è chiacchierato della Serie A femminile che potrebbe partire a metà luglio, però c'è in ballo c'è anche la primavera, che non ha alcun tipo di decisione presa definitiva, ma neanche nelle chiacchiere, ecco. Tu che segui da vicino il mondo giovanile, hai aggiornamenti da poterci dare a riguardo?
Allora, io ho scritto tempo fa, insomma circa un mesetto fa, che si andava verso una conclusione quasi logica, perché c'erano delle problematiche evidenti da parte di tutte le società, soprattutto quelle di Primavera 2, che sono spesso associate a squadre di Serie B. Il problema è questo: ho continuato a sentire tutte le società, insomma, con le quali ho dei buoni rapporti, e tutte mi dicono la stessa cosa, che i calciatori si stanno allenando individualmente per mantenere lo stato di forma, ma non sono, diciamo, stati neanche avvisati di una possibile ripresa. Diciamo che tendenzialmente è come se di fatto fosse finito il campionato, ma nessuno lo volesse ufficializzare, perché poi se andiamo a vedere, certo, anche il campionato primavera, come giustamente sottolineato, non è stato mai menzionato, a testimonianza che importa veramente poco poi del fatto che possa riprendere o meno.
Qua potremmo fare mille riflessioni, Ale, sul fatto che...
Sì, vabbè, ma in Italia sai come funziona: quando una squadra sta in crisi, puntiamo sui giovani. No, tu punti sui giovani perché non hai un euro, quello fondamentalmente, e provi a monetizzare con...
L'hai presa larga, Ale, l'hai presa, esatto, larga, eh.
No, non è che è così, dai, cioè, in Italia non c'è un progetto sui giovani, non c'è una squadra che punta sui giovani, nessuna, cioè, ma questo non lo dico io, lo dicono i fatti.
Certo.
Cioè, andiamo a vedere, allora, la Juventus è l'unica che ha fatto la seconda squadra e quindi ha fatto un qualcosa, diciamo, in questa direzione. Le altre? Cioè, nel senso, se noi vediamo la seconda squadra come un... diciamo un modello di, insomma, di business, anche perché poi quei giocatori vedrete che quest'estate faranno la differenza per la Juventus, perché da lì secondo me usciranno delle plusvalenze molto interessanti e soprattutto molto utili, quindi
certo.
Secondo me lì puoi farli sia maturare sia guadagnarci, però l'ha fatto solo la Juve, cioè io mi aspettavo quantomeno l'Inter, la Roma, che sono state comunque quelle che si sono sempre schierate a favore di questa seconda squadra. Poi dopo mi sa che hanno fatto i conti, hanno detto forse aspettiamo un po', vediamo come va la Juve, se conviene la facciamo, anche perché
sì, l'Inter, la Roma, lo stesso Torino anche erano tra le squadre che insomma ci avevano pensato almeno a parole in maniera più concreta, poi però quando si è trattato, come dicevi tu, forse no, hanno un attimo preso i fogli, fatto due conti, detto ma forse aspettiamo un attimino.
Hanno sottovalutato la Serie C, secondo me. Erano convinti che il campionato di Serie C fosse più facile,
vero,
e che quindi fosse, diciamo, un percorso più diretto, più netto verso la Serie B. Invece, vedendo la Juve, che comunque ha dei giocatori importanti a livello giovanile e comunque anche i mezzi economici per poterli sostenere, per poter fare anche una campagna acquisti di un certo tipo per l'Under 23, il fatto che non sia arrivata in Serie B in queste due stagioni, cioè, oddio, questa lo trovo difficile, però potrebbe ancora, è chiaro che magari ha fatto ragionare che c'è una sconvenienza nel fare questa squadra, perché comunque devi pagare dei contratti diversi rispetto a quelli del settore giovanile, magari devi fare un calciomercato, e poi rischi veramente di avere tanti giocatori da dover pagare e magari non puoi sostenere certe spese.
Certo.
No, Ale, tra l'altro, aveva fatto all'inizio, quando era uscita la decisione della Juventus, proprio della seconda squadra, c'era qualcuno che aveva polemizzato perché diceva se la Juve poi può permettersi di comprare determinati giocatori e falsare il campionato anche di Lega Pro. Poi la Juventus ha fatto una scelta totalmente diversa, perché ha puntato solo sui propri giocatori e gli acquisti che ha fatto anche a livello di over sono proprio stati dei tasselli... Onestamente, non che potevano cambiare le sorti della stagione, anche a livello di allenatore, non hanno puntato su allenatori magari che potevano quasi da solo influire nella categoria. Insomma, sta cercando di usare la seconda squadra proprio come un percorso di crescita. Quindi, se i ragazzi sono bravi e meritevoli, andranno in Serie B, ma non sta cercando di cambiare il livello della squadra, ovvero comprando dei giocatori. Esempio, faccio un nome, adesso Matri potenzialmente ha smesso, ma prima poteva dire vieni a fare la seconda squadra della Juventus e fai da chioccia, non è che ha preso dei valori del genere perché può permettersi anche eventualmente di avere giocatori più forti, sta facendo crescere i suoi giocatori, cioè i suoi ragazzi.
Ma la Juve però negli anni ha sempre, questo perché mi facevi il discorso di chi poteva insinuare che la Juve manipolasse un po' il mercato. Io devo essere sincero che la Juve è sempre stata molto attenta ai migliori giovani o ai calciatori più interessanti, anche meno giovani della Serie C, della Serie B, ma anche della Serie D. La Juve ha sempre fatto questi scambi perché magari tu vai a prendere un giocatore di Serie C che può essere interessante per una Serie B e magari puoi scambiare qualcosa con quella squadra di Serie B. Dico una stupidaggine, magari prendi un calciatore di prima squadra, lo dai dalla C, lo fai passare alla B, magari quella squadra di B ha un giovane, non lo so, faccio un 2005 che può interessarti, che l'anno prossimo sarà un under 16, quindi la Juve ha anche utilizzato questa strategia per arrivare ad altri giocatori, ma credo che sia nella logica delle cose, insomma, se sei una squadra lungimirante è chiaro che sul mercato sei forte, poi economicamente insomma non è che la Juve, devo starvi a spiegare io che è una potenza, quindi quantomeno in Italia, è chiaro che poi all'estero ti vai a scontrare contro realtà un pochettino più grandi, penso Real Madrid, Barcellona, ma lo stesso Manchester United che è in difficoltà a livello economico, diciamo si presenta sempre più avanti della Juventus, almeno in astri di partenza, poi è chiaro che stanno facendo male, quindi qualcosina gli sarà mancata negli introiti. Però la seconda squadra è stata utilizzata, come dici tu, come un percorso di crescita, poi questo percorso può essere, diciamo, abbastanza discutibile. Però l'intenzione c'è, ecco, e quindi chi parla di una Juve che manipola il mercato
Guardiamo l'esempio di Mota
nei confronti della Juve, cioè.
Ale, l'esempio di Mota secondo me è il migliore. Tu compri Mota quest'estate e trovi una squadra che magari punta direttamente subito e non si nasconde come il Monza, che dice va bene, faccio un grande investimento subito a gennaio su Mota, Mota Carvaio, lo prende alla Juventus e genera una plusvalenza. Questa è già l'idea della Juventus, prendere un giovane buono, farlo crescere. Mota aveva già tanti riflettori di squadre di Serie B, a prescindere dalla Juve Under 23, riuscire a venderlo e questo genera plusvalenza e, permettetemi di dire, anche generato un affare buono, perché da quando è arrivato Marchi l'attacco della Juventus è andato meglio.
Sì, Marchi che ha anche castigato la sua ex squadra, tra
l'altro. Infatti, con la doppietta. Cioè...
No, questo è un discorso giustissimo. E poi è chiaro che, per esempio, vedi, hai citato Dani Mota. E Mota è un giocatore che all'Entella aveva fatto benissimo. Era andato al Sassuolo, quindi aveva un po' una speranza di entrare in un circuito di Serie A. Non ce l'ha fatta, si è dovuto un po' reinventare, ci è riuscito con la Juve Under 23. Poi la Juve Under 23, insomma, è chiaro che sia utile soprattutto dal punto di vista delle plusvalenze, perché non è che la Juve può avere una rosa di 50 giocatori, quindi quelli che stanno lì devono sfruttare questa vetrina, perché poi quando metti la maglia della Juve, che sia Under 23 o che sia della prima squadra, sei sempre un calciatore della Juve nel circuito Juve, quindi le altre squadre sono sempre molto incuriosite da un giocatore della Juventus. Cioè, io lo dico sempre, quando un giovane ad esempio sceglie la Juventus fa sempre in tempo a tornare indietro, perché tutti prendono uno che è stato la Juventus. E questo vale anche per la Juve Under 23, cioè se tu hai giocato la Juve Under 23 hai fatto bene, tutte le squadre potenzialmente possono essere interessate a te, perché dicono beh, è stato la Juve, contesto importante, società importante, ci sta a prenderlo e provare a vedere cosa fa da noi. Quindi secondo me sarà veramente la svolta per il bilancio della Juve, perché lì usciranno delle plusvalenze molto importanti che sommate poi secondo me faranno la differenza in questo, nel prossimo mercato, che non ho ancora capito quando comincerà, però nel prossimo mercato secondo me saranno molto 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 pesanti in positivo.
Sì, ma anche noi, Ale, ho una curiosità, hai parlato di mercato, visto che tu vivi l'ambiente romano, lavori anche, no, per seguire la Roma, un nome su tutti che è Lorenzo Pellegrini, si parlava di rinnovo. Almeno sembrava, no, cosa quasi fatta. Adesso le voci si sono un po', no, ammorbidite, raffreddate. C'è questa clausola che insomma resta sempre lì ed è appetibile per tanti club che vorrebbero puntare su di lui. Si parla di Paris Saint-Germain, la Juve lo segue da tempo. La situazione attorno a Lorenzo Pellegrini.
Ale, ma, completo solo un secondo discorso dicendo anche due nomi in chiave Roma che potrebbero piacere: Mandragora e Romero.
Allora, diciamo una cosa, innanzitutto la Roma è in grosse difficoltà economiche, perché si puntava insomma su questa cessione che probabilmente non avverrà a breve, quindi la Roma non voglio dire che la stiano svendendo in questo momento, ma è chiaro che ha perso potere contrattuale in un'eventuale cessione, perché sappiamo tutti insomma la situazione di Fredkin. Questo fa sì che tutti i giocatori della Roma potenzialmente siano sul mercato. È chiaro che dire Lorenzo Pellegrini è cedibile e genererebbe un problema grandissimo dal punto di vista ambientale, quindi la Roma vuole tenerlo, però ho parlato più volte insomma col suo agente in questi giorni ed è chiaro che la Roma deve fare uno sforzo per tenere Lorenzo Pellegrini, sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista gerarchico, cioè deve essere un giocatore che deve avere un peso nello spogliatoio, gli deve essere riconosciuto insomma questo fatto di essere romano e romanista, che da queste parti è un valore aggiunto, insomma pensate a Totti, De Rossi, anche Florenzi, che poi è uno di quelli invece che sarà probabilmente ceduto per fare cassa e quindi fare una plusvalenza, anche se poi su Florenzi è una plusvalenza parziale, perché in realtà lui è stato ricomprato dal Crotone, quindi non è una plusvalenza proprio del 100% come può essere Lorenzo Pellegrini, che viene dal vivaio, però sapete tutti che l'operazione con De Frel, insomma, l'ha fatta arrivare ad un costo che poi alla fine non era quello, insomma, cioè è stato più pagato De Frel che pagato Pellegrini, insomma. Detto ciò, lui secondo me un pensierino alla Juve ce lo sta facendo, perché comunque la Juve in questo momento è il top che c'è in Italia, quindi è chiaro che tutti i giocatori in una condizione in cui magari non possono rimanere nell'ambiente in cui stanno a loro agio, se devono andare via scelgono la Juventus, perché sai che comunque giochi a certi livelli, giochi con dei grandi campioni, uno su tutti Cristiano Ronaldo ovviamente, e quindi ci può stare che lui possa fare un pensierino alla Juve. La clausola secondo me agevolerebbe anche la Juventus stessa, e i due che hai menzionato, Mandragora e Romero, insomma nello scambio potrebbero essere utili alla Roma, perché comunque la Roma cerca un centrocampista, più o meno un regista. Adesso Mandragora non è proprio il regista per la Roma, però potrebbe essere un buon elemento, soprattutto perché si parla di Veretout in uscita verso il Napoli, e Romero potrebbe andare a rimpinguare un reparto nel quale rischi di perdere alcuni giocatori. Quindi ci sta, insomma, come ipotesi. È chiaro che dai via in questa sessione, cioè in questa sessione, nella prossima, Florenzi e Lorenzo Pellegrini, dal punto di vista ambientale devono stare un po' attenti, però ci può stare, perché ripeto, se la Roma non risolve i problemi economici deve comunque fare qualcosa, comunque fare qualcosa, ed è costretta, ma come nella passata stagione è stata costretta a fare Manolas Diawara, per dire, più il conguaglio economico, e Luca Pellegrini e Spinazzola, insomma è costretta.
Ale, grazie. Abbiamo perso.
Scusa,
Ale.
Non ho capito, Cami.
Ale, grazie. Buona serata.
Grazie a voi, ragazzi. Buon proseguimento.
Alla prossima. Ciao, Ale, grazie.
Simo, abbiamo fatto questa chiacchierata. Lorenzo Pellegrini, nome nel radar della Juventus. Ale Paoli ha parlato col suo agente. Sensazioni, ci sta facendo un pensierino.
Parentesi che aggiungo io. Secondo me i buoni rapporti fra Roma e Juve potrebbero far andare anche oltre la clausola.
Assolutamente sì. Ma comunque questa, Simo, è una notizia. A tra poco.
Social Club. Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
Eroi in bianconero. Social Club.
Radio Bianconera, nata per vincere, questo è Social Club by Night. Io sono Camillo De Michelis e tra pochissimo vedrò in collegamento Simone Di Noi. Simo, sono molto curioso di parlare col nostro prossimo ospite. Col nostro prossimo ospite perché, insomma, è un giocatore di cui si parlava tantissimo, soprattutto in primavera, fece tantissimi gol. Tantissimi gol, bellissimo sinistro. E forse...
quest'anno ne ha fatto uno bellissimo.
Ne ha fatto uno bellissimo, è stato sfortunato perché ha avuto quel problema al cuore che ne ha rallentato un po'. Secondo me quello che poteva fare in questa stagione.
Vero.
Ma soprattutto forse a lui sarebbe servito passare proprio da Juventus, perché aveva esordito con Conte, Under 23, e insomma fare quel percorso di crescita in più che sta facendo la Juventus.
Graduale. Se lui è andato a giocare in Olanda,
dove tra l'altro comunque ha fatto molto bene.
Molto bene.
Ha fatto molto bene.
Ma il talento non si discute. Non si discute assolutamente.
Sì, c'è un po', sai, lui è un 10 secondo me, anche se ha fatto più il 9. Poi anche in primavera faceva molto l'attaccante. Però il 10 è sempre poi difficile da collocare tra i grandi. Nel salto nel salto poi nel passaggio tra primavera e poi prime squadre.
Questo è poi difficile. Ma il 10 è un po' difficile da collocare in questo calcio,
E ce l'abbiamo in linea, quindi sono veramente molto contento di parlare con lui. Ciao Stefano Beltrame.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Stefano, stavamo parlando di te perché io mi ricordo benissimo come fosse ieri il tuo esordio in prima squadra, Juventus Genoa. Entri, se non sbaglio, a 20 minuti dalla fine e pronti via lasci partire un sinistro che ha scaldato parecchio le mani del portiere del Genoa. Sarebbe stato un esordio da sogno.
Sarebbe stato un bellissimo esordio, esatto, sì, rimane, me lo ricordo bene anch'io. E rimane comunque il ad oggi il giorno più bello della mia vita, perché esordire con la Juve è stato il mio sogno, era il mio sogno. E quel giorno lì, peccato che non sia entrato quel tiro, sennò chi lo sa.
Ma ti ricordi un po' il momento, insomma, infatti. Conte che si gira, ti chiama e quei momenti prima di entrare, insomma, l'agitazione, il cuore che batte, insomma, cose che io e Simone avremmo sognato.
Certo, me lo ricordo benissimo, perché è stata una cosa sicuramente un po' inaspettata, perché comunque era una partita tirata, eravamo sul risultato di 1-1 e appunto Conte si gira verso la panchina, mi vede, mi chiama e mi dice: Beltrame, vieni qua. Allora io andai lì e lui mi disse: vatti a scaldare perché a 2 minuti entri. E in effetti è stato così, io non ho avuto neanche il tempo di riscaldarmi proprio benissimo, che pochi minuti dopo sono entrato, quindi me lo ricordo benissimo quel giorno.
Stavo parlando poi anche pochi minuti fa, poi lascio la parola al mio collega Simone, di quanto magari un giovane come te in quel momento sarebbe servito il percorso intermedio di Under 23, quindi passare magari l'esordio in prima squadra, poi una stagione subito in Under 23 per farti le ossa e poi magari cercare subito il salto. Invece andando in provincia non è mai facile. Raccontaci un po' com'è per un ragazzo andare in provincia, poi ci sono anche degli equilibri, magari degli allenatori che ti vedono, alcuni allenatori che non ti vedono, e rischi poi di avere sfortuna, perché per un giovane serve anche un po' di fortuna nel progetto.
Beh, sicuramente con il progetto Under 23 all'epoca sarebbe stata un'altra cosa, perché prima di tutto sei rimasto nell'ambito Juve, quindi in casa, e appunto per farsi le ossa, perché ormai sappiamo che comunque quando si è giovani si va sempre via in prestito dalla casa madre per appunto trovare quell'esperienza necessaria per poi poter fare il salto, no? Quindi sì, è vero, non è mai facile quando si esce dalla primavera della Juve magari andare in piazze come può essere la Serie B o magari qualcuna di Serie C. Con un progetto appunto da Under 23 secondo me sarebbe stato qualcosa di diverso.
Simo?
Volevo chiedere a Stefano, e poi cambiamo argomento, sempre in merito all'esordio, se ha, non so, una parolina che qualche giocatore gli ha detto prima magari o addirittura dopo la partita, se hai un aneddoto su quel momento lì che ricordi, porti nel cuore, insomma, che come hai detto non dimenticherai mai.
Beh, io mi ricordo il dopo, perché prima di entrare appunto è successo un po' all'improvviso. Nel dopo partita mi ricordo Pirlo che venne da me a fine partita e mi disse: però Beltra, ci hai provato, con la Sabongia. Allora quella cosa lì mi ha fatto sorridere ed è un ricordo che porterò sempre comunque negli anni.
Poi
giocatore come Pirlo che viene a dirti una cosa così, comunque fa sempre piacere.
Sì, poi tra l'altro uno slang molto giovanile di Pirlo,
Esatto.
Stefano, invece hai avuto la fortuna in questa prima parte di stagione comunque di poter indossare la maglia della Juventus, hai fatto anche un gol bellissimo, uno dei più belli della stagione nell'Under 23, non solo, permettimi di dire, però hai avuto anche qui un po' di sfortuna perché quell'operazione al cuore ha rallentato magari un po' la tua stagione, potevi arrivare prima in forma e potevi toglierti qualche soddisfazione in più.
Beh, quello sicuramente, quello è uno dei piccoli rimpianti che ho dei 6 mesi passati con la Juve Under 23, perché appunto l'operazione non mi ha aiutato, inizio anno arrivavo da una stagione molto importante fatta in Olanda, quindi mi sentivo bene, stavo bene, avevo tante aspettative, poi comunque tornare alla Juve, pur essendo in Under 23, comunque riuscire a dimostrare la tua maturità, la tua esperienza, che in un gruppo così giovane serve sempre. Quello mi è dispiaciuto non essere riuscito a dare un'impronta in più di quello che si aspettava la gente da me. Purtroppo è andata così, adesso si guarda avanti.
Simo. Stefano, ho due domande. La prima, l'esperienza in Olanda quanto ti ha dato? Sappiamo che comunque hai fatto il come la differenza e sei cresciuto. Poi più avanti andiamo anche su questa che è iniziato in Bulgaria. E poi sui rapporti e su questi mesi con la Juventus Under 23, sia con l'allenatore Pecchia, cosa ti ha dato, quanto ti ha dato e che tipo di allenatore è, e anche con i compagni, se insomma sicuramente avrai stretto legami con qualcuno in particolare.
Sicuramente i tre anni fatti in Olanda mi hanno fatto crescere a livello umano e calcistico, mi hanno aperto nuovi orizzonti, quindi secondo me mi sono serviti tantissimo per appunto cambiare la mentalità e diventare a tutti gli effetti un professionista a 360 gradi. E per quanto riguarda la Juve, con Pecchia io avevo un rapporto bellissimo, comunque io l'ho reputo un allenatore di un'altra categoria, che secondo me con la Serie C non c'entra nulla. È un allenatore carismatico, uno che ci mette sempre il cuore in tutto, e quindi ho preso questo da lui, nel senso che dare sempre tutto quello che hai in qualsiasi allenamento e qualsiasi partita. E quindi a me è questo quello che mi ha lasciato Pecchia. E per quanto riguarda i compagni, invece,
scusa Stefano, il prossimo anno lo vedi se lui vorrà e potrà di fare un salto di qualità in più, cioè passare dalla Serie C a magari una Serie B o addirittura una Serie A, che tra l'altro lui ha già visto con il Verona, poi non è andata benissimo.
Sì, secondo me sì, secondo me il mister può benissimo appunto puntare Serie B, Serie A, perché ripeto, è un allenatore, secondo me, lasciamo dire, tanta roba, come si dice in gergo, no? E, certo. E quindi secondo me non ha problemi. Per quanto riguarda invece i compagni, io avevo un bellissimo rapporto con tutti quanti, in particolare ovviamente ho legato di più con Clemenza, lo sento quotidianamente tutti i giorni.
L'abbiamo sentito anche noi, è passato anche da me, potevamo fare quasi una chiamata doppia se ci avvisavate.
Più avanti.
Clemenza lo sento quotidianamente, poi Alcibiade, Muratore, sento molto spesso, quindi con loro un rapporto che va un po' oltre a tutto.
Eh beh, perché alla fine comunque quando si condivide così tanto e si condivide anche la passione per questo gioco, si creano anche rapporti importanti, soprattutto tra i giovani, mi viene da dire, perché onestamente invece poi nei racconti magari dei ex calciatori si dice che tra gli addetti ai lavori non ci sono poi tanti amici, invece dalle tue parole si percepisce che comunque con alcuni ragazzi hai un rapporto che va oltre il calcio.
Sì, sicuramente è vero, posso dare un po' di ragione a quelli che dicono così, perché comunque purtroppo nel mondo di oggi un anno sei qua, l'altro anno sei da un'altra parte, quindi in un anno è anche dura instaurare un rapporto che va oltre a quello calcistico, no? Però appunto con Clemenza, quando io ero in primavera a Juventus, lui faceva gli allievi, i giovanissimi addirittura, quindi si viveva nello stesso convitto, quindi un po' ci si conosce. Poi l'ho ritrovato 2 anni fa in tournée con la Juve in prima squadra e siamo stati in camera insieme, in tournée eravamo sempre insieme, quindi è un rapporto che si è creato negli anni, che però adesso è solido.
Stefano, qualche sfida sulle punizioni l'avete fatta insieme?
Sì, qualcosina abbiamo fatto. Non ho capito.
Chi vince tra i due?
Vincevamo a turno, nel senso lui c'ha un gran bel mancino, quindi le punizioni sa calciare bene e non era facile, però abbiamo vinto un po' tutti e due.
Beh, anche te non scherzi.
Infatti.
Grazie, grazie.
Lui magari ha segnato al Benfica, però non gli Andrea Pirlo non gli ha detto quella frase, ecco, mettiamola così. Che
quello è vero.
Insomma, nella bacheca dei ricordi ve la giocate. E invece per quanto riguarda questa avventura in Bulgaria, ho visto due presenze e già un gol, quindi insomma, non ti sei presentato per niente male.
No, qua io devo dire, qua prima del disastro le cose stavano andando benissimo, nel senso che comunque ho fatto 4 partite, 2 gol e 1 assist, quindi come numeri sono partito bene. Adesso noi riprenderemo il campionato settimana prossima, il 5 giugno, e quindi c'è da continuare da dove avevo lasciato. I compagni mi hanno integrato alla grande, lo staff mi hanno integrato alla grande. Quindi sto bene, sono contento, finalmente è arrivata la Serie A in un club che ha voglia di tornare ad alti livelli, come è giusto che sia, e quindi voglio riuscire nell'obiettivo della società e dare il mio contributo.
Come Stefano, prima di salutarti ti chiedo come ti sei tenuto tu in forma in questo periodo complicato, ecco, dove siete stati lontani dai campi per un po'. Quanto è stato difficile fermarsi a questo punto, insomma, credo che non era abituato nessuno. Come ti sei tenuto in forma, come sei rimasto sul pezzo, ecco?
Beh, noi praticamente io con alcuni due miei compagni che viviamo nello stesso complesso qua a Sofia abbiamo allestito un garage a mo' di palestra, con tutti gli attrezzi e tutto, quindi ogni giorno si era lì a lavorare. E appunto senza fermarsi mai, perché poi quando si perde la condizione non è mai facile recuperarla in fretta. E poi abbiamo fatto allenamenti con la squadra in Zoom per un periodo, e 2 settimane fa finalmente abbiamo ripreso ad allenarci tutti insieme, quindi quello è importante. Quando poi ti riprendi ad allenare tutti insieme, la condizione la recuperi in fretta.
Stefano, adesso l'ultimissima domanda: noi ti aspettiamo in Serie A, l'ho detto anche a Clemenza qualche settimana fa, aspettiamo anche per prendervi al Fantacalcio, insomma, magari uno Simone prende Clemenza e io prendo te o viceversa, insomma, vi aspettiamo al Fantacalcio, ti auguriamo tanta fortuna e tante soddisfazioni in Bulgaria, però permettici di dire, speriamo di vederti anche in Serie A.
Beh, quello rimane sempre l'obiettivo che ho fin da piccolino, quindi grazie mille, vi ringrazio tantissimo e lavorerò per appunto tornare lì in Serie A.
Noi ti seguiremo, seguiremo anche il campionato bulgaro per te, assolutamente.
Grazie mille, gentilissimi.
Ciao Stefano, grazie.
Grazie.
Ciao, buona giornata. Grazie a voi.
Un saluto.
Simo. Clemenza prima, Beltrame poi, Pecchia mister di un'altra categoria.
Vero, vero, questo fa onore all'allenatore della Juventus Under 23, insomma, ne abbiamo parlato anche noi e ha fatto molto bene, questo è indiscutibile perché la finale di Coppa Italia Serie C è lì, la classifica, la posizione in classifica anche. Quindi ha fatto molto bene, ma insomma Cami, lui veniva comunque da un'esperienza già fatta in Serie A e non ci arrivi per caso, ecco, poi è andata come è andata, però non ci arrivi per caso.
Assolutamente, assolutamente, e comunque aveva anche un Verona in difficoltà quell'anno lì, a prescindere.
Certo.
A prescindere, certo, non era stato assolutamente facile. Quindi va detto anche questo. Per quanto riguarda Beltrame, io avevo letto, insomma, 2 presenze, 1 gol, invece addirittura in 4 presenze, 2 gol, 1 assist, se non ho capito
sì,
male.
Sì, 2 presenze in Serie A e qualcosa nella Coppa, ecco, però...
I numeri, insomma, già un beniamino, insomma.
Esatto,
anche perché non è facile, bene. Non è facile, è arrivato, se non sbaglio, l'ultimo giorno di mercato. Quindi, insomma, si è ambientato molto molto bene e non è retorica, non è perché è intervenuto qua in Social Club by Night, ma veramente noi aspettiamo di questi talenti della primavera che abbiamo seguito e forse siamo anche cresciuti insieme a loro, li aspettiamo in Serie A.
Sicuramente Cami, lo sai, pronti anche a prendere il Fantacalcio.
Assolutamente sì, e dire insomma che noi ci abbiamo sempre creduto, un po' alla Pippo Baudo.
Vero,
Simo,
vero.
A tra poco!
Vero. Ciao. Social Club.
Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Rui Barros. Rui Gil Soares de Barros, noto come Rui Barros, nasce a Lordelo, in Portogallo, il 24 novembre 1965. Trequartista di grande talento, inizia la sua carriera al Porto, dove dopo qualche anno in prestito, con l'altezza come ostacolo, debutta in prima squadra nel 1987, vincendo in quella stagione campionato, Coppa di Portogallo, Coppa Intercontinentale e Supercoppa UEFA, venendo poi eletto giocatore portoghese dell'anno. Le sue prestazioni attirano l'attenzione della Juve, che lo acquista su richiesta di Dino Zoff, che Rui Barros ringrazierà alla fine della sua avventura, il 22 luglio 1988 per 7,5 miliardi di lire. È il primo portoghese della storia della vecchia signora. L'impatto con i bianconeri per lui alla prima esperienza all'estero sarebbe potuto essere complicato, ma per sua stessa ammissione l'affetto dei tifosi lo fece sentire subito a suo agio, con il presidente Boniperti che lo costrinse subito a tagliarsi i capelli. Grintoso, caparbio, mai disposto ad arrendersi e sempre umile, comincia alla grande, protagonista nel 5-1 rifilato al Vicenza in Coppa Italia e nella prima stagione in bianconero segna 15 reti. Al secondo anno poi, pur segnando meno, è protagonista del double Coppa Italia e Coppa UEFA. È suo, a coronamento di uno splendido contropiede, il primo dei tre gol con cui i bianconeri superano il Colonia e conquistano la finale, vinta poi contro la Fiorentina, 3-1 all'andata e 0-0 al ritorno. Lascia la Juve dopo 90 partite e 19 gol, travolto dalla rivoluzione voluta da Luca Cordero di Montezemolo. Dopo l'avventura a Torino, per lui, Monaco, Marsiglia e poi il ritorno al Porto, con cui vince altri 5 campionati portoghesi, 3 coppe nazionali e 4 supercoppe. Dopo il ritiro nel 2000, comincia la carriera da allenatore sempre legato al Porto. In nazionale per lui, 37 presenze e 4 reti.
Eroi in bianconero.
Io sono Camillo De Michelis e tra poco in collegamento da casa di noi c'è, e lo vedo già, Simone Di Noi. Simo, qua in regia c'è un Francesco Calabro carico a mille, sta quasi ballando sulla sigla di Social Club. E insomma, si torna quasi un po' alla normalità, ma ricordiamo a tutti il senso di responsabilità, soprattutto in Piemonte in questo periodo, ragazzi. Da oggi tutti con la mascherina obbligatoria, mi raccomando, evitiamo le scene che abbiamo visto in questa settimana. Serve ancora un piccolo sforzo. Simo, è stata una bella chiacchierata con Stefano Beltrame, giocatori che, ripeto, noi abbiamo imparato a conoscere, abbiamo seguito, siamo un po' anche cresciuti insieme a lui e insieme a loro, ed è sempre un bello poter parlare e farsi raccontare anche qualche aneddoto. Quello di Pirlo non era per niente male.
No, e poi Cami, lo sai che per chi segue da vicino la loro crescita è sempre un piacere e anche un orgoglio vederli, no? Affermarsi anche in giro per l'Europa. Ecco, comunque CSKA Sofia è una squadra riconosciuta.
Mi hai sentito? Finalmente Serie A. Voleva misurarsi in un campionato,
esatto,
comunque di Serie A.
Bravissimo. Era qualcosa che voleva, che insomma meritava, ricercato. Forse ci ha messo un pochino di tempo di troppo, ma per il fatto che si è dovuto spostare spesso e volentieri, no? In giro, e magari non avendo neanche il tempo di affermarsi.
Assolutamente sì, ed è il momento del nostro nuovo ospite, che sto aspettando da qualche settimana perché ho una domanda lì per lui, e sto parlando di Jacopo Azzolini di Calcio News 24. Ciao Jacopo!
Ciao Jacopo, un saluto, vedo che sei in una postazione d'eccellenza.
Assolutamente sì, e ti sentiamo basso Jacopo, solo abbiamo un po' di problema col microfono, ora ti sentiamo un po'? Molto piano. Adesso risolviamo subito i problemi con l'audio con Jacopo.
Un po' di tematiche con Jacopo, perché io, guarda, mi sono segnato tutto quanto che abbiamo discusso in questi giorni anche noi, dal numero 9 possibile futuro, Milik,
io
Gimenez.
Un nome? Io ho un nome di cui voglio parlare molto con Jacopo, ed è
Kulusevski. Ce ne abbiamo un po'. Qual è questo nome? Vabbè, facciamo così, parti tu con quella domanda lì.
Kulusevski, voglio parlare di lui, di Kulusevski. Jacopo, adesso dovremmo sentirti.
Ok, fatemi sapere.
Perfetto, sentite. Ti sentiamo forte e chiaro. Se non sbaglio, quello è lo stadio del Bayern Monaco.
No, è Wembley.
È Wembley. Vedo lontano, ragazzi. Insomma,
ho cercato uno stadio molto neutro anche per evitare polemiche.
No, io invece ho detto, visto rosso, ho detto è l'Allianz Arena, perché ho detto con la Bundesliga. Però, insomma, dai miei monitor siete più lontani, voi vi vedete meglio. A parte questa mia gaffe, è da settimane, quando abbiamo parlato del tuo articolo, quello che magari non serve proprio un vero 9, ma magari o un centrocampista di raccordo, un esterno, e mi ero dimenticato di chiederti il nome, che poi è già della Juventus, ed è Kulusevski.
Ma Kulusevski, secondo me, è una scommessa molto forte della società, che di fatto ha acquistato ha speso tanti soldi per un giocatore che ha fatto pochissimi mesi in Serie A di grande livello. Di certo ha caratteristiche che nessun giocatore della Juve oggi ha, perché nell'ultimo passaggio ha una tecnica veramente eccezionale, uno dei massimi rifinitori della Serie A, ha fatto 6 o 7 assist, fin qui non ricordo bene, comunque ne ha fatti parecchi. Diciamo che le incognite sono chiare. Il Parma è una delle squadre più dirette, verticali e contropiediste d'Europa, che si difende molto bassa, attacca quasi unicamente su transizioni lunghe, e d'altronde basta vedere anche gli highlights di Kulusevski, cioè è sempre in movimento, è sempre in corsa, non temporeggia mai, proprio perché non ne ha bisogno, è sempre in campo aperto, e in quelle situazioni sono arrivate quasi la totalità dei suoi assist, perché ha un fisico eccezionale su distanze lunghe, e tra l'altro più va in velocità, più è in corsa, più ancora è preciso quando deve fare l'ultimo passaggio, quindi un giocatore particolare. Alla Juve giocherà in un calcio diversissimo, in un calcio in cui sarà imbottigliato al centro in spazi brevissimi e dovrà associarsi con i giocatori vicino a sé, dovrà andare anche a ritmi più contenuti, dovrà temporeggiare di più. Secondo me oggi non lascio un po' il tempo che trovi interrogarsi su di lui, perché veramente tutto, cioè sul suo ruolo dico, perché tutto da inquadrare non solo ad alti livelli ma anche in un calcio più elaborato. Oggi lo abbiamo visto in un contesto molto molto specifico, in cui sostanzialmente è sempre in campo aperto.
Vero, vero anche questo. C'è da dire che mi ha colpito, non so se l'hai seguito nell'intervista che ha fatto a Sky, la sua voglia, la sua tranquillità e la sua ambizione nel dire voglio diventare uno dei migliori giocatori al mondo. Per un ragazzo così giovane, come hai detto tu, con pochissime presenze, insomma, mi è sembrato veramente ambizioso, molto ambizioso.
Sì, assolutamente. Diciamo che sono anche quelle operazioni di mercato che, insomma, si vede anche la bravura degli scouting. Cioè, sono loro che devono capire, su un giocatore visto poco, in un contesto molto specifico, quali margini di crescita ha in un calcio non solo di più alto livello, ma diverso. Vedremo, insomma, se avranno fatto la scelta giusta. Ecco, è una mossa non scontata, però, insomma, se l'hai azzeccata, ti garantisci per tanto tempo un giocatore giovane che ha evidenti qualità.
Simo,
una cosa è certa, credo che se Kulusevski non si fosse mosso a gennaio, difficilmente per quella cifra le squadre avrebbero investito su di lui, perché questo è tutt'altro periodo. Rimaniamo un po' e chiudiamo in questa prima parte con Jacopo il tema possibili futuri giocatori, e quindi rimango in attacco. Di Icardi abbiamo già parlato nelle scorse puntate, adesso mi trasferisco un po' di più su un nome nuovo su tutti, che è Raul Jiménez del Wolverhampton, e poi ti metto dentro anche Milik, che è molto chiacchierato. Ci racconti un po' che tipo di giocatore è il primo, il messicano, e anche come Milik secondo te potrebbe inserirsi negli schemi della Juve, perché a molti tifosi non convince molto, ecco, non è quel giocatore che può dare, insomma, quel qualcosa in più.
Allora, Raul Jiménez è un giocatore veramente intenso, veramente cattivo, che sfrutta molto il fisico, che cerca tanto il contatto con l'avversario, il contrasto, e sfrutta benissimo il gioco aereo. È il calciatore della Premier League che tira più di testa, è uno di quelli che ha segnato di più di testa. Il Wolverhampton è l'esatto opposto della Juventus, una squadra che gioca molto lungo, che lo cerca tanto proprio per risalire il campo con lanci da dietro, sfruttando la sua grande fisicità, e utilizza molto le corse esterne per attaccare, proprio perché è una torre incredibile al centro dell'area. Però non dobbiamo avere l'idea di un attaccante statico al centro dell'area, anzi Raul Jiménez è molto più completo di quello che si può pensare, ha fatto 6 assist fin qui, svaria su tutto il fronte d'attacco, non è forse pulitissimo nel dialogare sul breve, però comunque ha un talento, visione di gioco quando bisogna mandare in porta l'avversario, e gioca benissimo spalle alla porta, è veramente eccezionale nel fare da sponda. E nonostante ciò, nonostante la mole fisica, è anche velocissimo su distanze medio-lunghe, cioè quando parte in velocità è un treno, è difficile da fermarlo per gli avversari perché oltre a essere rapido sfrutta anche bene il fisico, cioè è un giocatore più completo di quello che si può pensare. Secondo me non è adattissimo alla Juve di Sarri perché gioca tanto sul breve, fa pochi cross e quindi, però ti dico, non è il profilo tattico adeguato, però secondo me è un giocatore che ha fatto il salto di qualità quest'anno e che ti sposta. Secondo me se ci lavori bene è un attaccante che sta bene in una grande squadra, quest'anno è veramente esploso e tra l'altro ti muove quasi un continente perché certo, il Messico certo. È un bacino economico incredibile, Messico e di conseguenza Stati Uniti d'America.
E certo, aggiungo un'altra certo. cosa, gioca nel Wolverhampton che è una squadra con grandi rapporti, dico grandi rapporti con Jorge Mendes, quindi insomma, la Juventus
questa è una sponda sicuramente.
Può essere un nome anche per quello e potresti fare anche delle trattative con scambi eventualmente qualora Jiménez fosse un nome ritenuto valido per la Juventus. Tra l'altro vedo anche ha giocato nell'Atletico Madrid, non una stagione indimenticabile, 21 presenze, un gol. Ecco, forse lui è realmente esploso al Wolverhampton in queste due stagioni.
Ha fatto poi bene al Benfica. Quest'anno è proprio esploso in maniera prepotente nel Wolverhampton. Diciamo che forse Milik è più adatto di lui, se proprio ragioni per caratteristiche nel calcio di Sarri, perché è più bravo a fare da parete e secondo me dialoga meglio coi compagni. Cioè, paradossalmente Milik fa molti meno assist, ha meno talento nell'ultimo passaggio, però quando bisogna dialogarsi e connettersi coi compagni un pochino più pulito. Diciamo una cosa, io come valore preferirei Jiménez, gli vedo più margini di crescita, anche se è un giocatore più grande, però secondo me può davvero esplodere in una big. Però come vi ho detto qualche tempo fa, io sinceramente non prenderei una prima punta.
Non prenderesti una prima punta? C'è da dire, a me l'unica cosa di Jiménez mi piace è che è un lottatore, potrebbe anche aiutare,
sì,
potrebbe aiutare questo,
intenso,
quindi magari essere quella punta che comunque dà una mano in fase di non possesso, colmando un po' magari le lacune di Dybala e di Ronaldo eventualmente. Milik in questo lo vedo un po' meno, lo vedo come dici tu meglio nel ruolo di magari 1-2 nel gioco comunque breve anche con altro, perché tecnicamente è molto certo. bravo.
Ecco, Milik copre una porzione di campo più specifica e ridotta, invece Jiménez si muove di più in orizzontale, come ho detto prima il Wolverhampton attacca tanto su distanze medio-lunghe, attacca tanto in ripartenza, d'altronde c'è un giocatore come Adama Traoré che è uno dei calciatori più particolari al mondo, non sembra
non lo
neanche
fermi
un
mai.
Calciatore,
infatti.
Se guardi il fisico. E anche lì Jiménez in velocità è veramente incontenibile, in questo è abbastanza diverso da Milik.
No, probabilmente noi, il nostro corpo potrebbe far parte della coscia di Adama Traoré, ecco, potremmo farci parte noi della coscia.
Quando parte, se gli metti una mano sulla spalla ti porta via, cioè vai come una moto, facile. Come una moto.
Ma proprio facile, senza neanche che ce ne accorgiamo. Jacopo, questa è stata la settimana del no di Arthur, ecco, così sembra quantomeno al momento, poi nel mercato non si sa mai, e del ritorno del nome di Jorginho, insomma lontano c'è anche quello di Paredes. Anche qua ti dico, Jorginho non convince i tifosi. Io e Cami siamo abbastanza d'accordo nel dire che probabilmente cambierebbe in maniera incredibile la squadra, Non so se tu puoi, insomma, supportare quello che diciamo noi o anzi dire che stiamo dicendo qualcosa di completamente sbagliato e che la Juve dovrebbe andare da tutt'altra parte.
No, io sono d'accordo con voi. Secondo me Jorginho è un giocatore molto, molto intenso, non fisicamente perché ha una corporatura abbastanza esile, ma di testa è costante nei 90 minuti, un qualcosa che la Juve di oggi ha bisogno perché è troppo discontinuo e costante, sia col pallone, fa una valanga di passaggi sempre tempestivo nello smarcarsi, rapido nel distribuire, ma anche senza palla, accorcia sempre bene, accompagna il pressing, cose di cui la Juve oggi ha un disperato bisogno. Diciamo una cosa, per motivi anagrafici, contando che al Chelsea lo devi pagare, io forse andrei su Paredes, proprio banalmente per ragioni.
Può fare, cioè può essere tanto di aiuto quanto lo sarebbe Jorginho, Paredes?
Forse lo dovresti lavorare un pochino di più nella circolazione sul breve. Jorginho è più mobile, è più bravo a giocare sotto pressione, è più agile. Paredes invece è più forte fisicamente, trova più il contrasto, cambia di più il gioco sul lungo, però secondo me sono entrambi due profili che servirebbero molto alla Juve di Sarri.
Paredes ha un cambio gioco incredibile, cioè
sì.
Incredibile, cioè ha una facilità di calcio allucinante. C'è da dire che secondo me quando parli di riuscire a smarcarsi di Jorginho, io penso che in pochi al mondo sappiano farlo come lui.
Assolutamente.
Cioè, tu sai che Jorginho è libero. Lo marchia uomo, ma lui la palla la tocca. Marchia uomo Pjanic, lui la palla non la tocca mai. E quella è la difficoltà.
Hai ragionissimo, infatti questo è uno dei punti cruciali, lo hai detto bene. E ti dico un'altra cosa, a volte Jorginho comunque se marcato si muove in modo che riesce a portare via l'uomo e comunque crea lo spazio per un compagno affinché possa ricevere. Cioè, è veramente eccezionale nei movimenti senza palla.
E io aggiungo che secondo me Pjanic, essendo un giocatore comunque forte, secondo me Pjanic è uno forte, però a differenza di Jorginho è che in un centrocampo a tre dove lui deve farsi dare la palla e lui che la deve toccare sempre va in difficoltà. Quando lo metti in un centrocampo a 2, quindi nel 4-2-3-1, il momento in cui ha fatto meglio la Juventus, o in Bosnia che gioca nel 4-4-2, sempre nei due centrali, con quel modulo lì, dividendosi la zona del campo, riesce a volte, quando esce dalla partita, prende in mano l'altro centrocampista centrale.
No, hai assolutamente ragione. Il ruolo migliore per lui, secondo me, è da mediano a 2, proprio per l'aspetto che hai detto, perché è un giocatore che ha picchi, elevati picchi, però non è costante, non solo di partita in partita, ma proprio nei 90 minuti. E sai, se fai il vertice basso in un centrocampo, nel centrocampo a 3 di Sarri, ed esci dalla partita, è un problema enorme, ne risente di conseguenza tutta la squadra. E proprio per questo io, se venisse Jorginho, sarei molto felice.
Anch'io, e non adesso non sto
parlando. È un ruolo cruciale nel modo di giocare di Sarri.
E questo,
Jacopo, correggici se sbagliamo, è il ruolo. Cioè è da lì, no? Magari che parte tutto.
Sì, assolutamente. E ti dico, nella Juve di oggi, cioè, porterebbe benefici a 360 gradi, ma soprattutto senza palla.
Sì, io ti dirò anche un'altra cosa. Quando la Juve va in difficoltà, adesso mi viene in mente Roma-Juventus 2-1, gli ultimi minuti, la Juventus sta bassissima, tutta indietro, vecchia maniera, proprio perché quando la palla arrivava a Pjanic non riusciva a dare calma alla squadra, ovvero ok, ripartiamo, facciamo girare, e lì pressato ogni tanto va in difficoltà e perdiamo palla. Ed era quello che capitava magari ogni tanto quando non avevamo proprio il vero regista di centrocampo. Da lì abbiamo cambiato appena arrivato Pirlo, ovviamente il più grande di tutti, perché quando sei in difficoltà dai palla a Pirlo, Pirlo la mette in banca e la squadra prende 20 metri. Questo è... A volte Jorginho non piace, però uno che ti dà quei tempi alla squadra e ti dice ok, calmi, torniamo a giocare, è la cosa che serve di più a tutti, proprio, anche nella qualità di passaggio.
E tra l'altro Jorginho, se non erro, è tipo il quarto giocatore della Premier League con più intercetti, cioè questo la dice lunga sulla sua grande, sulle sue letture tattiche, sulla capacità di giocare d'anticipo sulle intenzioni dell'avversario. D'altronde ha una corporatura molto scarsa, lui riesce a supplire a tutto questo con un'intelligenza tattica fuori dal comune.
Sì.
Chiedo a Jacopo ancora una cosa, visto che insomma, finalmente lo possiamo dire, ci siamo con la ripresa del calcio in Italia. La Juve e Sarri hanno recuperato Sami Khedira dopo i problemi agli infortuni. che insomma gli ha dato modo questo stop, questa pausa di rientrare insomma a pieno regime. Abbiamo chiuso due mesi fa, anzi quasi tre mesi fa, con probabilmente un Ramsey in grande crescita. Ecco, adesso secondo te Sarri su chi andrà a puntare? Perché il primo Khedira per lui era indispensabile. Poi ha avuto i problemi fisici, piano piano è cresciuto Ramsey. Secondo te adesso su chi si va a puntare? Perché credo, correggimi se sbaglio, che ci sia il posto per uno dei due.
Guarda, io ho delle tali incognite dal punto di vista agonistico che non, certo, non ti so rispondere a questa domanda. Si giocherà ogni tre giorni con una preparazione raffazzonata, non si giocherà col clima tedesco, ma si giocherà con un'afa terrificante e soprattutto, come ho appena detto, ogni tre giorni. In Germania sostanzialmente hanno sette giorni di tempo per riposare, quindi dipenderà anche dallo stato di salute fisico di quel momento. Purtroppo io credo che fare discorsi tattici per quello che ci aspetta del finale di stagione a volte sia sì importante, però quasi secondario, perché insomma giocherà chi
sostanzialmente.
Secondo me si farà anche
alla fine
tanto turnover in porta, vi dico anche questo. Secondo me
può essere, diciamo che vabbè, questo è un altro discorso, però la ripresa in Serie A, in altri campionati è diverso perché ci sono situazioni diverse. Da un lato penso che sia tutto falsato, che agonisticamente non abbia il minimo senso, dall'altro penso che o si fa così o il sistema rischia, esatto, di crollare, quindi ce ne faremo una ragione e andremo avanti.
Jacopo, esatto, nell'idea di Juventus del futuro, quindi di una Juventus, magari non solo parlando di calciomercato, ma della Juventus magari ideale di Mister Sarri, pensi realmente che i due terzini della Juventus in questo momento siano i due terzini ideali per Sarri? Ti parlo di Cuadrado e Alexandro.
Per me Alexandro sì, perché la Juve, cioè, fa il lato forte a destra, fa tanta densità su quel lato, e a sinistra hai bisogno di un giocatore più tattico, più cerebrale, che stia più stretto, che si sovrapponga con meno con meno costanza. A destra Cuadrado è un pochino adattato, però è anche vero che oggi terzini destri prendibili più forti di lui secondo me non ce ne sono molto. Vi segnalo un nome che è un ex obiettivo Juve, tra l'altro l'ho seguito abbastanza quest'anno, sta avendo una stagione incredibile, è Ricardo Pereira dell'Leicester, che è un giocatore che secondo me potrebbe veramente fare bene a Torino. Tra l'altro tocca ancora più palloni di Cuadrado, che già ne tocchi tantissimi. Nell'Leicester i terzini sono cruciali nella manovra e Pereira tocca veramente una valanga di palloni, partecipa a tanti gol. Però insomma, soprattutto se l'Leicester dovesse andare in Champions League, secondo me è un giocatore difficile da prendere. Quindi io credo che per quanto riguarda i terzini si rimarrà così, perché hai davvero priorità in altri reparti ed è lì che dovrai destinare i pochi soldi che hai.
Faccio al volo, Cammi, poi lo...
No, solo dico che sono d'accordissimo con Sandro, sottovalutato per me da molti.
Vabbè, sì, sicuramente, anche perché spesso ci si dimentica che quando insomma, faceva assistenze a Gogò, giocava dal quinto di centrocampo, sì. Quindi insomma era un altro tipo di ruolo. Al volo, Jacopo, è ripartita la Bundesliga, gli occhi li abbiamo avuti tutti su queste gare, su queste partite, ti ho visto molto... leggendo i tuoi pezzi concentrato su Borussia Dortmund, ma in particolar modo su Hakimi e Guerreiro, ecco, soprattutto il primo, tu pensi che potrebbe essere insomma schierato anche e possa fare la differenza anche il prossimo anno magari al Real Madrid o magari da qualche altra parte, magari schierato in una linea 4 insomma di difesa, non un po' come fa il Dortmund?
Allora, due cose. Prima di tutto, ho sentito anche un'intervista del suo procuratore. Io non sono affatto sicuro che l'anno prossimo giochi al Real Madrid, perché la concorrenza di Carvajal è veramente ardua, non solo per il valore tecnico del giocatore, ma perché è un leader cruciale nello spogliatoio. Hakimi vuole giocare, l'ho detto ieri il procuratore. Secondo me c'è un'altissima probabilità che vada da un'altra parte, perlomeno in prestito fino a quando Carvajal non se ne andrà. Quindi secondo me non giocherà a Real Madrid il prossimo anno. Per quanto riguarda il suo ruolo, secondo me può giocare da quarto, però in un sistema che lo faccia giocare soprattutto fronte alla porta. Cioè non è un regista arretrato che deve toccare il pallone in zone arretrate, ma ci deve
la voce
essere
del tifoso bianconero che è in te,
che lo 340 54 24, che gli la profondità. Quindi sì, può fare il terzino, però in una squadra che lo assecondi la sua grande indole. Cioè non è un Alexander Arnold che ti fa cambi di gioco, è proprio un regista decentrato, entra dentro il campo. Hakimi deve, secondo me, agire in zone leggermente più avanzate del campo, deve pensare soprattutto dalla metà campo in avanti.
Sì, diciamo che non viene da una partita semplicissima, perché Alfonso Davies in questo momento farebbe far brutta figura a chiunque. Abbiamo riperso Jacopo. Adesso ti risentiamo. Okay. Abbiamo avuto un momento di vuoto.
No, atleticamente Alfonso Davies è una cosa senza precedenti, secondo me, perché vedere un ragazzo di 19 anni che riesce ad imporsi così contro tutti e insomma, non ne ricordo, ecco.
No, direi che prima parlavamo di scouting, ecco, chi è andato a prenderlo in Canada onestamente ha fatto veramente le fortune del Bayern Monaco, e tra non una stagione e mezza così di Kovac, quello di averlo fatto, di aver fatto diventare Davies un ottimo terzino, è forse l'eredità, il regalo migliore che ha fatto alla squadra tedesca.
Sì, anche perché se lo vedi giocare non è particolarmente cerebrale, con una visione di gioco fuori dal comune, che vede il passaggio, che ti fa filtranti strepitosi, però è straripante fisicamente ed aggredisce benissimo lo spazio. Cioè è abbastanza semplice da analizzare, ma è letale. Ho notato un'altra cosa, se avete visto la partita contro il Borussia Dortmund, constatando che è sempre alto, a volte soffre difensivamente. Certo, è giovane, può crescere, anche non sempre posizionato bene, non sempre gestisce bene i duelli individuali quando puntato, però anche se si fa saltare e sbaglia, è talmente straripante atleticamente che
rincorre
l'avversario e recupera palla. Cioè è una cosa incredibile.
Però quello è un po' il leitmotiv del Bayern Monaco, perché sono talmente veloci tutti e quattro che onestamente a volte concedono. Poi li vanno a prendere. Cioè Alaba, non nascendo centrale difesa, è arrogantissimo, perché concede tantissimo spazio, tanto sa che poi lo va a riprendere. E tutti e quattro più o meno fanno così. Forse un po' meno Pavard, che è quello più equilibrato,
bloccato. Esattamente.
Però poi hanno Neuer, che se il passaggio non è perfetto è lì. Quindi non è facile prendere il Bayern Monaco di infilata, anche se concede spazio, perché sono velocissimi. Quindi è veramente... Cioè, il primo tempo il Dortmund aveva 3-4 occasioni di ultimo passaggio. Però tra la velocità di Boateng, Alaba o Davies e Neuer, che gioca al limite dell'area, non è facile.
Assolutamente. Sì,
spesso sottovalutato il Bayern, nei racconti, ragazzi. Il Bayern è spesso sottovalutato, ma è una signora squadra. Lo stesso Kimmich, Goretzka. Non c'era Thiago Alcantara l'altro giorno. Cioè, veramente tantissimo.
No, Flick ha avuto un impatto incredibile, perché con Kovac avevano davvero tanti problemi.
Sì, è un'altra squadra. E l'altro giorno ha anche
deciso. Si è meritato il rinnovo.
Sì. E l'altro giorno ha anche deciso. Secondo me, nel secondo tempo c'è stato: ok, va bene, io sono in vantaggio, vieni a farmi gol. Il Bayern non avrebbe mai preso gol. Mai. Potevano giocare 10 giorni e non prendeva mai gol. Questa era la mia sensazione.
Vero. Hai detto bene. Il merito è stato che nel secondo tempo hanno cambiato atteggiamento, si sono difesi più bassi di posizione, mentre al contrario nel primo tempo esasperavano abbastanza il pressing alto. Però il Borussia Dortmund non ha mai dato la sensazione di poter creare pericoli. Il Bayern copriva il centro, costringeva il Dortmund ad allargare il gioco, però anche lì non aveva saltato in area, anche perché Haaland è uscito e veramente non c'era mai la sensazione che potessero creare pericoli.
Jacopo, purtroppo il tempo incalza, se no parlerei tutta la sera più o meno, parleremo tutta la sera di calcio, perché è un grande piacere. Grazie Jacopo.
Grazie a voi ragazzi.
Un abbraccio.
Ciao ciao.
Simo, è veramente un piacere sentir parlare Jacopo di calcio, insomma, ti racconta qualcosa sempre, qualche piccolo dettaglio non male. Abbiamo parlato anche di Alfonso Davies, ecco, andarlo a pescare in Canada è stato veramente un capolavoro.
Ma il Bayern Monaco è una società virtuosa da anni e lo dimostra. Lo dimostra anche con queste capacità, con queste scelte, con questi acquisti.
Assolutamente sì, siamo in chiusura, Simo, e direi di chiudere ricordando ancora una volta 29 maggio del 1985 la drammatica serata dell'Eisel, e un abbraccio da parte di tutti noi e da parte penso di tutto il mondo in generale, a tutte le famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto quella serata. Un grande
di
abbraccio.
Cuore, di cuore. Un
assolutamente
abbraccio di cuore.
Sì. Simo, grazie. Noi ci sentiamo lunedì, nuova settimana con Social Club dal venerdì. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e il venerdì anche Social Club by Night, e poi partirà anche la Social Club Cup, chi più ne ha ne metta. Ciao Simo,
saluto,
grazie.
Ciao Cami, un saluto a Francesco in regia e a tutti i nostri ascoltatori.
Io saluto Francesco per il grande lavoro e per l'assistenza che anche oggi ha fatto con noi. Grazie Fra, e saluto anche Manuel Moroni. Ciao a tutti, ciao. Buona serata.
Ciao.
Social Club,
la Juve vista dai social network e dai club bianconeri.